Quali possono essere effettivamente i potenziali effetti sulla nostra salute di cibi sempre più trattati chimicamente, con additivi, coloranti?
Di certo, infatti, possiamo dire che gli alimenti ci permettono di soddisfare il nostro fabbisogno nutrizionale, ma al tempo stesso, anche se non dobbiamo mai generalizzare, possiamo introdurre contaminanti, sia di natura microbica o chimica. Senza fare destare allarmismo, però la cronaca anche recente ci dice che oltre a contaminazioni accidentali possono instaurarsi contaminazioni dovute a scarse condizioni igieniche.
Ma secondo lei l'aumento di allergie e di intolleranze alimentari di cui si sente sempre più parlare in qualche modo può essere ricondotto a quello che finisce sui nostri piatti, quindi sulle nostre tavole?
È un tema molto vasto, quello delle allergie e delle intolleranze alimentari, anche perché ci sono aspetti genetici coinvolti. Sappiamo tutti che alcune persone sono più sensibili di altre. Ci si interroga, per esempio, se l'aumento che effettivamente è stato osservato di pazienti o soggetti allergici sia dovuto sia alla capacità di diagnosticare con più precisione queste situazioni o anche perché effettivamente siamo tutti più esposti sia a vecchi che a nuovi allergeni. Tra le sostanze di cui alcune persone sono più sensibili ci sono dei conservanti, come sono i solfiti, che destano una grande attenzione soprattutto in campo enologico, ma in realtà non si trovano solamente in alcuni vini come conservanti, ma anche in alcune confetture di scarsa qualità, nella frutta conservata. Quindi ecco, una conoscenza del consumatore maggiore sicuramente può aiutare a fare scelte più consapevoli e anche così a fare una spesa con un occhio più critico, poi importante per la nostra salute.
A proposito di scelta consapevole e di spesa consapevole, se a quanto pare le grandi industrie alimentari spendono migliaia e migliaia di euro in additivi chimici per cambiare colore, consistenza e sapore ai loro prodotti, cosa possiamo fare noi per cercare di alimentarci in modo sano e il più naturale possibile?
Ecco, è un argomento, è una domanda interessante a cui non è facile rispondere perché i prodotti sono tantissimi, ogni anno ne vengono immessi di nuovi e soprattutto in quelli nuovi spesso troviamo degli addensanti o altri additivi che magari sono stati concepiti e studiati negli ultimi anni, di cui magari non conosciamo bene anche il metabolismo e gli effetti sulla salute. Nel mio blog, uno dei miei obiettivi è quello appunto di informare su alcuni aspetti legati alle filiere produttive, all'uso di coloranti che non sono sempre indispensabili, anzi molto spesso servono soprattutto nelle bibite a simulare la presenza di frutta che invece è contenuta in quantità molto, molto basse. Quindi ecco, una lettura delle etichette, una maggiore conoscenza di tutto quello che è impiegato nell'industria alimentare sicuramente è importante.
Ecco, chiudiamo il suo intervento proprio citando il suo blog. Lei infatti, oltre ad essere docente di scienze dell'alimentazione, è anche autrice di un rando mestrale di intercultura alimentare. Perché trash food?
L'abbiamo chiamato trash food, cibo spazzatura, proprio con, diciamo così, ci prefiggevamo inizialmente di parlare di questi aspetti di cui si parla meno, diciamo, sui media, e anche nel campo dell'educazione alimentare molta attenzione è riservata agli aspetti nutrizionali, all'apporto calorico degli alimenti, mentre molto spesso quello che mi è capitato di vedere anche in occasione di incontri divulgativi manca nella maggior parte dei consumatori una conoscenza delle filiere produttive, di tutto ciò che di tutti i trattamenti a cui gli alimenti vengono sottoposti prima di essere immessi sugli scaffali. E cibo spazzatura è un termine dispregiativo, negativo, me ne rendo conto, ma molto spesso in effetti la qualità dei prodotti che si acquistano o che troviamo decisamente non potrebbe essere molto migliorata.